La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ci scusiamo per il ritardo, eccoci qua, quasi pronti a darvi il bentornato sulle nostre frequenze in questa settimana importante, perché sarà l'ultima della regular season. Ti piace regular season?
Season.
L'avete già sentito, questo è Cristian Camilletti, ma il lunedì non dovrebbe esserci Cristian Camilletti, perché il lunedì è quello riservato a Silvio e Trillini.
Ti lascio in compagnia.
No, non andare via. Ti prego. Oggi è una puntata difficile.
Vero,
è il lunedì di Silvia, eccola qua.
Buonasera a tutti.
Silvia questa settimana ha fatto il no stop.
Veramente, basta.
C'è stata di domenica, insomma, ha fatto di tutto. Vedi.
Hai visto.
Quando te dormi, Silvia è qui.
Dormo.
E non è qui a fare
ero già sveglio, ahimè, a quell'ora.
Non
lì.
È qui a fare le pulizie, ma è qui a recitare. Insomma, è stata qua la versione.
Stavo per fare una battuta, ma sarebbe stato un po' cattiva nei confronti di Peppe.
L'altra versione di Silvia, quindi da tenerci compagnia. Se l'avete persa, la trovate sul nostro podcast. Quindi sentite anche cosa combina la Silvia. Non solo giornalista sportiva, ma anche fine dicitrice del vernacolo anconetano.
Ashi.
Allora, detto questo, siamo qua per, come abbiamo detto seriamente all'inizio, con l'ultima settimana per quello che riguarda il campionato regolare della prima categoria, dove noi la saluteremo con tanta poca nostalgia. Con tanta poca nostalgia.
No, il problema è che non è finita del tutto, è questo che...
No, vabbè, la prima è finita apposta, dai, certo. Ci togliamo questo dente della trasferta.
Sì,
c'è un peso in meno, diciamo, sul gruppone.
Il problema è che oltre alla partita con il Borghetto di domenica, senza che ce ne vogliano gli amici di Borghetto, di Monte San Vito, dovremmo portarci il peso di altre due gare per il titolo,
sì,
regionale.
Sono gare in più, no?
Appunto, se fossero stati in meno, che non c'era proprio, avremmo finito il campionato, eravamo ancora più contenti perché almeno questo scempio era finito. Però vabbè, dai, ce ne faremo una ragione, insomma.
Me ne farete una ragione, sì. Dai, facciamo.
Dobbiamo provarci.
Allora, Cristian, io cambio le cuffie, eh?
Sì, tu cambia le cuffie, bisogna che ti avvicini però al microfono, quindi o sposti il microfono un po' vicino a te, oppure ti gobbi e ti avvicini, perché sei troppo distante.
Perché non sento niente.
Mamma mia, io non lo so.
Questa era quella di Peppe.
Questa era quella di Peppe. Allora, tutto in diretta, live, 334 35 20 488, ricordo poi da domani... in apertura avremo i candidati sindaco alla città di Ancona, già vedo che fervono i preparativi con domande e quant'altro. Comunque domani tenetevi caldi, domani avremo la candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle, mercoledì avremo invece Rubini per la lista. Io lì mi perdo sempre, dopo ve la do precisa, tranquilli che vi do tutto preciso adesso con calma. Stiamo dando il tempo a Silvia che si è intrecciata con le cuffie, quindi dobbiamo risolvere il problema di Silvia. Adesso cosa facciamo? Vogliamo andare un attimo, altra idea di città, l'altra, la lista di Francesco Rubini. Ci sei adesso? Ti senti?
Sì.
Ti audi? Oh, Silvia si sente e quindi già siamo a buon punto. È andata bene. Quindi partiamo da riepilogo, andiamo subito in pubblicità e andiamo a cercare il nostro ospite. Aspetto voi due una risposta.
Io direi andiamo in pubblicità perché vedo Silvia abbastanza,
sì,
impegnata.
Ha detto sì, ma l'ha detto non molto convinta. Allora, pubblicità.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
You.
ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che torniamo di nuovo dopo la puntata di sabato, che è stata abbastanza ricca di contenuti, dove abbiamo trasmesso, praticamente abbiamo fatto un non stop a partire dalle 15 del pomeriggio fino alle 19:30 abbondanti della sera. Questo è stato il nostro lungo pomeriggio sportivo e non sportivo, perché siamo partiti con la conferenza stampa di presentazione da parte del sindaco in carica, l'avvocato Valeria Mancinelli, presente a questa conferenza stampa, il vice sindaco Sediari, l'assessore allo sport Guidotti e poi ovviamente il padrone di casa, anzi no, non proprio padrone di casa, il presidente dell'Anconità, perché padrone di casa non era, perché la conferenza stampa si è tenuta al Del Conero, ma il padrone di casa era sempre il sindaco, quindi non essendo in gestione, e quindi il padrone di casa, puntualizziamo le cose, è sempre l'amministrazione comunale. Però il presidente dell'Unione Sportiva Anconitana, Stefano Marconi, il vicepresidente Robert Egidi, basta.
Sì, soltanto qualcuno? I protagonisti erano loro.
Poi la società aveva invitato anche i candidati a sindaco della competizione del prossimo 10 giugno. Il candidato Tombolini aveva mandato un comunicato.
Sì, e c'era presente, per quanto riguarda il gruppo di destra, diciamo, per Fratelli d'Italia, c'era Carlo Ciccioli, che appunto è arrivato con qualche minuto di ritardo.
Che poi dopo,
abbiamo sentito esatto ai nostri amici. Nel post conferenza
poi era presente appunto Francesco Rubini, mentre
per i 5 Stelle,
c'era una delegazione,
c'era Gianluca Quacquarini e Marco Arno, che erano appunto presenti in sala stampa e hanno poi anche partecipato alla partita vedendo appunto il match.
Quindi questa è la situazione per quello che riguarda appunto la conferenza stampa. Ma a questa conferenza stampa, come titolavano ieri i quotidiani, siamo usciti con delle proposte, con delle informazioni, intanto che il sindaco, tramite anche Guidotti, ma anche personalmente tramite il sindaco, si era attivata nelle alte sfere. Per cosa? Si era attivata nelle alte sfere per sondare la possibilità dell'inserimento dell'Anconitana. A me non mi piace il doppio salto, dirla questo termine, per questo lo
chiamiamo l'iscrizione in eccellenza.
Esatto, l'iscrizione in eccellenza, quindi. Perché per me non è, ripeto, un doppio salto, perché il doppio salto vuol dire che salti due categorie. Noi non salteremo, perché il campionato di promozione è stato vinto, quindi noi di diritto siamo nel campionato.
Ufficialmente siamo iscritti al campionato di promozione. Poi eventualmente, se c'è la possibilità, chiediamo già da ora di poter iscriverci al campionato d'eccellenza, e quella sarà una strada abbastanza dura e tortuosa.
Serve, perché diciamo, ma perché uno lo vuole sapere adesso? Sarebbe necessario saperlo adesso per evitare di leggere titoli come l'Ancona in stand-by, che è una cosa che a me mi manda
perché
un po'
purtroppo, esatto,
in bestia,
perché
però è dato di fatto, esatto, se non sai dove giochi.
Perché purtroppo, diciamo che è sotto ci sono già messo su carta degli accordi per quanto riguarda, perché parliamo intanto fondamentalmente di calcio mercato in questo caso, perché in base alla categoria che si andrà a disputare poi eventualmente puoi fare un certo tipo di mercato. La notizia è sempre quella, ed è normale, la squadra che sarà costruita sarà una squadra stellare per il campionato, che sia di promozione o che sia d'eccellenza. Questo è il mandato che il presidente Stefano Marconi, Silvia, ha dato a Domenico Sfrappa.
E al direttore sportivo
Santinelli. Quindi, fondamentalmente, la squadra sarà ultra competitiva. Però è chiaro che se tu devi puntare a certi giocatori, a dirgli, guarda, viene a giocare in promozione, magari sì, sei lanconitana e sei comunque una società importante per la categoria, magari ti dice sì, va bene, però aspetta un attimo che vedo se ho offerte da altre categorie superiori, magari, che ne so, una serie D in quel momento. E se fai l'eccellenza già ha un altro significato, puoi catalizzare altri tipi di giocatori. È chiaro che loro cercheranno di andare a pescare anche in serie D per quanto giochi una promozione, però è logico che magari la trattativa diventa un po' più complicata, è quello che gira appunto anche oggi sulle pagine del Corriere Adriatico, e quello di fatto è uno stand-by apparente, diciamo.
Quello della categoria sicuramente blocca un pochino le dinamiche di mercato dell'Ancona, che però comunque si sta dando da fare, soprattutto sul fronte under. Quello che invece, tornando al discorso di Stefano, è apparso dalla conferenza stampa di sabato, è che comunque nelle intenzioni dell'amministrazione, così come della stessa società biancorossa, c'è unità di intenti per provare a sondare diverse vie, no?
Certo.
Che poi potranno portare anche alla possibilità dell'iscrizione in eccellenza.
Eh sì, effettivamente sono andati a bussare già alla porta di Malagò, e quella è la porta più importante dove potevano bussare per chiedere e per sondare appunto il terreno. Tra l'altro abbiamo sentito dalle parole della sindaca Valeria Mancinelli con Guidotti al suo fianco, che confermava il tutto, chiaramente, visto che è stato Guidotti a chiamare praticamente Malagò, che c'è un impegno da parte di Fabricini, che è il...
Sì, chiaramente da Malagò, che è il commissario straordinario della Lega di Serie A, si è passati al contatto di Roberto Fabricini, che, esatto, invece è il commissario straordinario della FIGC, con il quale poi l'Ancona da adesso in poi dovrà, l'Anconitana, così come l'amministrazione, visto che sta camminando di concerto con la società dorica, dovrà interagire per tentare di portare sul tavolo argomentazioni atte affinché l'Ancona come capoluogo di regione possa ambire all'iscrizione in eccellenza.
Esattamente, e addirittura ci dovrebbe essere un incontro a Roma nelle prossime settimane, ma addirittura forse ci potrebbe essere appunto Fabricini che venga ad Ancona. È stato fatto anche questa ipotesi da parte di Fabricini stesso nei confronti appunto di Valeria Mancinelli. Quindi staremo a vedere. L'importante è che il contatto ci sia, che le parti si parlino e vanno ad interloquire tra di loro in maniera tale che si possa capire quale sarà il percorso e se sia un percorso fattibile. Proprio perché
io
poi...
direi anzi di più, non è l'importante che le parti si parlino, l'importante è che qualcuno si sia mosso, perché visto i precedenti in cui,
esatto,
di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, ma i fatti non ci sono stati assolutamente. Io me li ricordo, chi 3 anni fa e 4 anni fa diceva ci attiveremo per evitare... Non si è mosso nessuno. Cioè,
per quello ti dico, è importante.
All'Anconetana
che si parli,
non si è alzata una paia, cioè nessuno ha fatto niente. Quindi quello che è importante intanto è che qualcuno abbia iniziato, poi chi finirà, non metto le mani avanti. Però l'importante è che qualcuno abbia iniziato e che abbia dato il là, cioè abbia dato il fatto che bisogna muoversi, bisogna andare l'input, bravo, bisogna andare a bussare. Perché se non bussi la porta da sola non si apre.
Esatto. Che poi ci si riesca, che ci si riesca o no, questo è un altro discorso. Questo. L'importante è appunto aver fatto quel passo là. Poi se dall'altra parte ti dicono, signori, è impossibile fare questo salto, diciamo, iscriversi in eccellenza, ce ne faremo una ragione, ahimè, purtroppo, e andremo a giocarci una promozione per vincerla.
Ci siamo fermati allora precedentemente, intanto stiamo cercando di raggiungere il nostro primo ospite con questa penultima giornata, che però non abbiamo detto, essendo la puntata del lunedì, quella di riepilogo, sarà il caso anche che iniziamo da qui. Intanto io continuo a cercare il nostro primo ospite, che sappiamo impegnato in una riunione e quindi è più importante sicuramente la riunione che noi. Però insomma, vediamo di proseguire nella nostra linea.
Allora, sì, andando a leggere i risultati della penultima giornata di campionato: Castelferrettese Belvedere 2-1, Marotta Chiaravalle 2-0, Monsano Borghetto 2-5, Monserra Avis Arcevia 2-1, Osimo Stazione ha battuto il Falconara per 2-0, Ponterio Borgo Minonna 0-5, San Biagio Le Torri Castelplanio 0-1, Staffolo Montemarciano 1-1, Anconitana Portuali 4-1. La classifica vede l'Anconitana già promossa al campionato di promozione con 90 punti, l'Osimo Stazione 70, Borgo Minonna 58, Monserra 49, San Biagio 46, Castelferrettese Portuali 44, Le Torri Castelplanio, Staffolo 42, Marotta 41, Montemarciano 40, Falconara Chiaravalle 38 punti, Borghetto 37, Belvedere 35, Arcevia 31, Ponterio 30, Monsano 25. E Cristian, detto dell'Anconitana, zona playoff, ci si gioca tutto all'ultima giornata?
Ci si gioca tutto all'ultima giornata, perché c'è questo match tra Borgo Minonna e Osimo Stazione che andrà a decidere in via definitiva se l'Osimo Stazione salterà la prima fase dei playoff, quindi annullando i playoff stessi del raggruppamento B, e passerà così a giocarsela poi con le vincenti dei playoff degli altri gironi. Però c'è anche un altro discorso, non
tutto
soltanto
questo per i 10 famosi, esatto, 10 punti di distacco, perché sennò dopo sembra che ci scordiamo un passaggio.
No, certo,
se ci sono 10 punti tra la seconda e la terza, automaticamente la seconda in classifica passa alla fase finale,
esatto,
dei playoff.
In questo momento sono 12 punti, per quello dicevo che è fondamentale per il Borgo Minonna, più che altro perché a questo punto l'Osimo Stazione ha 2 risultati su 3. Il pareggio gli basterebbe tranquillamente, visto appunto che ha 12 punti di differenza. Invece, vincendo, il Borgo Minonna a quel punto lì andrebbe ad annullare il passaggio alla seconda fase dell'Osimo Stazione, e a quel punto si giocherebbero i playoff integralmente,
esatto,
per quanto riguarda
un po' come
situazione.
La Juventus, no? Gli bastava anche il pareggio,
sì,
e avrebbe festeggiato.
Esatto. Però tralasciamo queste brutte notizie.
Invece che se l'aveva, che avrebbe fatto più di 5 punti, 5 gol. 5 gol di scarto, ma è sicuro.
Io lo lascio agli altri.
Automaticamente 5 gol di scarto, e qualcuno invece poi ha preso una sassolata fra i denti.
Comunque, siamo partiti in quarta, ma non abbiamo detto nulla sulla festa, sul clima che si è rispirato.
Un secondo solo,
non quello di Torino, la festa, parliamo quella nostra.
Un secondo solo, Silvia, fammi un attimo terminare il discorso, perché noi guardiamo verso l'alto la classifica, poi dopo ci arriviamo, ma guardiamo anche verso il basso, perché di fatto, a parte il Monzano che è matematicamente retrocesso in seconda categoria, il Borghetto 37 punti, che se la gioca proprio con l'Ancona l'ultima giornata, deve vincere. Deve assolutamente vincere, perché dall'altra parte c'è un Chiaravalle e un Falconara 1973 che ancora rischiano la retrocessione, o perlomeno i play-out in questo momento.
Vediamo,
e come partita, diciamo, c'è un Chiaravalle che giocherà in casa con lo Staffolo che credo non abbia più nulla da chiedere in questo momento, e mentre dall'altra parte, dicevamo, l'altra formazione è il Falconara che gioca in casa con il San Biagio, un San Biagio che nelle ultime settimane perde terreno e non vince da un po', e quindi chissà che magari ci possa essere una sorpresa, ricordando sempre che l'Anconitana sabato scenderà in campo contro il Borghetto con 2 squalificati, volutamente, diciamolo, volutamente.
Ci sta, dai, Mastro Nunzio e Marengo, che erano in diffida, e appunto sabato hanno rimediato l'ammunizione, e sì che appunto salteranno l'ultima partita, però rientreranno per appunto la semifinale, poi eventualmente la finale del titolo regionale di prima categoria.
Esattamente, semifinale che l'Anconitana giocherà contro il Santa Veneranda.
Il campo 26 maggio è la data fissata, stabilita. Sul campo c'è da aspettare il sorteggio, che sarà il 21 maggio, dovrebbe essere verso le 16:30, e quindi di pomeriggio e alla sera chiaramente potremo darvi la notizia. Molto probabilmente potrebbe essere il del Conero, perché tra virgolette, dai,
per un discorso di incassi,
conviene un po' a tutti.
Per un discorso di incassi.
Però certo, il sorteggio c'è e lo aspettiamo.
Certo, poi non è detto che magari dall'altra parte, se giocheranno in casa, diranno vabbè, chi se ne importa, giochiamo in casa noi e tenteremo il tutto per battere l'Anconitana tra le nostre mura. Però staremo a vedere. Voci vorrebbero che nel caso accadesse ci possa essere un'inversione di campo proprio per un discorso di incassi, che al Santa Veneranda potrebbe andare molto meglio, perché ci dovrebbe essere, credo, una spartizione intorno al 35%.
Non era 50-50? No.
Dovrebbe essere intorno al 35% tra le due società e un'altra va alla Lega Dilettanti.
E qui è sempre un gran caos con questi...
Sì, questo è arrivato da fonti attendibili.
Sì, ma effettivamente mica nostra, il gran caos della Lega, perché... Sì, sì. E l'altra volta erano con chi ospitava, chi incassava, l'altra squadra non gli dava niente, se non poi dopo era scattato il rimborso solo forfettario e c'era stato dei problemi con degli assegni. Cioè, mi ricordo in precedenza abbiamo avuto delle cose, delle storie su questi incassi. Da paura, però insomma vabbè, fa parte del gioco. Però intanto sentivo, ritornando un po' alla massima serie, però non menziono più niente, invece, che ci sono problemi per i diritti radiotelevisivi anche in questo caso, soprattutto per il discorso dei diritti televisivi Sky eccetera, ricorso su ricorso, e le società che devono fare le squadre, quelle che non parliamo appunto di Inter, Juve eccetera, eccetera, però anche a quel livello lì, se non c'è la cifra esatta di quanto arriverà dai diritti televisivi, sono un pochettino in fibrillazione, perché qui si parla di milioni di euro in più, milioni di euro in meno.
Tu fai riferimento al discorso legato a MediaPro, che si sono resi conto che non era molto... Diciamo che le cose non erano molto attendibili da parte di MediaPro per come è stata vinta questa asta dei diritti televisivi. Sky ha fatto un ricorso, è stato vinto questo ricorso, adesso dovranno un po' rivedere un po' di cose. Giustamente, come diceva Stefano, non è tanto il discorso legato ai top club, anche se, a parte la Juventus, anche quelle hanno i loro bei problemi tra financial fair play e altre cose, però sicuramente va a discapito più delle piccole società, che chiaramente devono fare un mercato improntato su quanto incasseranno dai diritti televisivi, e se non sanno quanto incassano, giustamente non sanno anche loro come muoversi. E quindi è un bel problema che speriamo si possa risolvere in tempi abbastanza veloci, anche se in Italia la velocità, insomma, su certe cose...
Mi vuoi far parlare della festa?
Vai,
parlate della festa, anche vai. Perché abbiamo un interlocutore che è forse il più fotografato della festa.
Sì.
È probabile. Quindi torniamo a sabato, torniamo al Del Conero, torniamo alla festa biancorossa con diverse vecchie glorie, tra cui una recente, dai, possiamo dire questo, tra l'altro anche giovane, lo presento subito, Andrea De Falco.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea, ben ritrovato, giovane, dai, 32 anni e tanto ancora da dire nel calcio, visto il tuo amico Mastro che non perde una battuta.
Sì, no, vabbè, ancora non mi sento così vecchia gloria, diciamo che ancora qualche anno davanti a me spero di averlo e niente, dai, vediamo cosa mi riserverà il futuro.
Senti Andrea, nel frattempo era da un po' che mancavi al Del Conero, che sensazioni hai avuto ritornare in quello stadio dove qualche soddisfazione te la sarai tolta?
No, è stata una bella giornata, le sensazioni che provo ogni volta che entro dentro quello stadio sono sempre sensazioni importanti, mi mancava quell'aria, mi mancava l'aria dell'Ancona Calcio, perché era un po' che... non vivevo questa questa atmosfera, quindi mi ha fatto piacere partecipare a una giornata così.
Ciao Andrea, intanto immagino appunto che per te sia stata una bella emozione, come hai ben detto, ritornare al Del Conero. Tra l'altro l'hai fatto in una giornata appunto particolare, perché si è respirata proprio un bel ambiente nella giornata di sabato. Dicevamo anche con Silvia Trillini a microfoni spenti, non ricordavamo quale fosse l'ultima volta che avevamo respirato una bella aria così al Del Conero.
No, è stata sicuramente una bella giornata, come è giusto che sia, cioè abbiamo festeggiato una promozione, un piccolo passaggio per un futuro migliore, e c'era anche un discreto pubblico, poi per la categoria che l'Ancona, dove l'Ancona sta, diciamo che un pubblico così fa invidia a categorie molto molto superiori. Io ho vissuto un'annata in una piazza dove magari non c'è la passione classica del sud, ma a livello numerico non era molto distante da quello che c'era a vedere la partita al Del Conero, quindi bisogna essere orgogliosi di questi numeri, con la speranza che poi la categoria sia di pari passo con la passione del pubblico.
Hai parlato anche di futuro, tu giustamente, e sulle pagine dei giornali quest'oggi c'era appunto una tua dichiarazione dove appunto dicevi: mi piacerebbe chiudere la carriera con la maglia dell'Anconitana. Diceva Silvia, tu ormai vai per i 32 anni, perché li compierai il prossimo mese, e sei ancora tutto sommato, sì, giovane, però magari pensarti già nel giro di, non so, un paio d'anni a vestire la maglia dell'Anconitana sarebbe ancora troppo presto?
Guarda, io l'ho sempre detto, a me piacerebbe chiudere il cerchio dove tutto è iniziato, quindi questo è una mia volontà, un mio sogno, quindi spero che la mia volontà si incontri con quella della società, e magari in una categoria che sia bella per tutte e due. Quindi io spero che l'Ancona riesca a raggiungere il professionismo nel minor tempo possibile. Intanto io in questi anni cerco comunque di dare il massimo e togliermi ancora delle soddisfazioni, poi di anno in anno si vedrà quello che succederà, e io spero tra non molto, ma più per il pensiero di vederla ancora il prima possibile in categorie migliori.
Senti Andrea, invece quest'anno, dopo diversi anni di Serie B, avevi scelto di scendere in C. Come mai questa scelta? Magari ecco, a Matera hai ritrovato anche mister Autieri, con il quale penso ti trovi bene come tecnico.
Sì, è stata una scelta difficile, perché comunque dopo un biennio a Benevento, dove abbiamo fatto una scalata dalla C alla Serie A, scendere diciamo così tanto di nuovo non era il mio obiettivo, però oramai il mercato è diventata una roulette russa, i discorsi delle liste, degli over bloccano molte trattative, e quest'anno diciamo ho trovato delle difficoltà sotto diversi punti di vista. Io diciamo che se c'era l'1% di possibilità di potermi giocare le mie chance in Serie A, me le sono giocate, forse per quello ho rifiutato trattative già avviate con squadre diciamo anche ottime, però avevo questa volontà di giocarmi questa piccola possibilità in Serie A. Questo non è successo, a fine ritiro diciamo le chiamate del mister, che con cui ho vissuto un'annata particolare a Benevento con la vittoria storica dalla C alla B,
sì,
erano sempre più insistenti. Oramai a me non interessava più chissà quale piazza, ma andare a giocare, visto che comunque avevo rinnovato con il Benevento e sarei andato comunque in prestito. Quindi la scelta poi è ricaduta su Matera solo perché c'era il mister con cui mi trovo bene, con cui ci si lavora bene, perché è un mister che per la categoria è sprecato, quindi lavorare con lui è sempre importante, meglio lavorare con lui anche se in C che magari andare in B, in piazze dove o non c'è ambizione, organizzazione, o comunque che poi c'è il rischio di trovarti male.
Che annata è stata? Vi siete salvati, se non sbaglio, comunque?
Sì, no, l'obiettivo erano i playoff che poi abbiamo raggiunto con il massimo dei voti, perché fino alla penultima giornata eravamo quarti, sotto alle corazzate del campionato, Lecce, Catania e Trapani. Matera quest'anno è stata costruita con un budget ridotto e abbiamo trovato mille difficoltà. La proprietà da dicembre in poi non ha più pagato e quindi abbiamo trovato difficoltà sia a livello economico che organizzativo, e questo ha comportato una penalizzazione importante, quasi una mazzata, perché 19 punti, certo. Arrivare alla penultima giornata con 19 punti di penalizzazione e dal dover giocarci i playoff al rischiare di fare playout, diciamo che abbiamo vissuto questa situazione molto molto sulle spine. Poi siamo stati bravi noi a far punti, nonostante, io parlando anche con i miei amici, io dicevo che noi eravamo una squadra depressa, perché comunque trovare stimoli dopo mesi dove non percepisci stipendi, dopo mesi che vai avanti con difficoltà chiare, perché non era solo il discorso economico quello che ci mancava, ma era proprio a livello organizzativo, di campo, di materiale, di qualsiasi cosa, trovare stimoli e far punti non era facile. Invece noi diciamo che nelle difficoltà, soprattutto alla fine, ci siamo un po' esaltati e siamo riusciti a fare quei punti che ci hanno permesso di evitare i play-out e poi di evitare le difficoltà che poi potevano venire dopo.
Certo. Senti, Andrea, tu hai vissuto il professionismo in tutto e per tutto e ti sarei reso conto anche grazie a questa ultima esperienza che c'è un abisso, no, tra la Serie B e la Serie C, proprio a livello di amministrazione del calcio stesso, dove tra l'altro molte società sono in sofferenza, come hai ben fatto notare tu.
Sì, sì, no, ormai io penso che rispetto a anni fa le categorie si stanno distanziando l'una dall'altra sempre di più. La Serie A sta diventando un campionato quasi a parte anche dalla Serie B. Tolte alcune realtà, basta vedere negli ultimi anni le squadre che vanno dalla B alla Serie A quasi sempre retrocedono, e questo significa che pur avendo programmazione, anche forza economica, oramai la Serie A a livello di livello diciamo ha quel qualcosina in più. La C, a maggior ragione, rispetto alla Serie B, si sta staccando anche lì un pochino di più, anche se negli ultimi anni, forse per un discorso economico, ci sono giocatori che ricevono offerte migliori in C che in B, quindi è vero che in C ci sono più giovani, ma anche giocatori che magari in B non hanno la possibilità di continuare a percepire certo ingaggio vanno in Serie C e alzano comunque il livello. La Serie C poi dipende da che tipo di girone vivi. Io ormai mi sento un giocatore del sud, perché ho quasi fatto la mia carriera quasi sempre al sud, e posso dire che la Serie C del sud è un campionato tosto, perché sia a livello ambientale forse di un altro livello rispetto agli altri gironi, ma a livello agonistico, io per quello che ho vissuto io quest'anno e vedendo anche diverse partite di altri gironi, secondo me non c'era proprio possibilità di paragonarli, perché l'agonismo che c'era nel nostro girone era molto 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 diverso rispetto a altri. Forse negli altri c'era più organizzazione, perché sicuramente al nord vengono fatte le cose in maniera diversa, con più precisione, ma quello che poi si riproduce in campo al sud secondo me è qualcosa di diverso.
Molti derby molto caldi che si disputano al sud.
Sì, molti derby, molti campacci, esatto. Anche detto, i classici campacci, dove vai lì, non sai mai cosa può succedere, anche se ormai non è più un calcio di una volta, però sicuramente non trovi il manto erboso di San Siro, non trovi il clima che ti permette di arrivare con le cuffie nelle orecchie senza guardarti alle spalle. Però è bello anche quello, arrivare con quel pizzico di peperoncino ti dà quell'adrenalina in più.
A proposito di arrivare, ricordo l'anno scorso quando l'Ancona fu a giocare in Coppa Italia proprio a Matera, quando siamo andati con lo staff della radio insieme a Paolo Papili, a Daniele Titarelli in auto per arrivare a Matera. Andrea,
ricordo,
non ti dico cos'è stato, cioè è stata un'avventura.
Dillo a noi. noi, dillo a noi. Infatti, io ogni volta che avevo la possibilità di venire a casa, parlando con mia moglie, ci guardavamo in faccia e dicevamo, ma chi ce lo fa fare? Cioè, il viaggio, cioè, deve essere... Tornare a casa deve essere una cosa per rilassarsi, farsi un viaggio del genere poi diventa più uno stress che altro, quindi diciamo che dal prossimo anno in poi io spero di trovare innanzitutto società e con organizzazione, magari anche ambizioni, ma poi se riuscissi a avvicinarmi un pizzico in più a casa sarebbe già un piccolo passo importante, perché comunque soprattutto negli ultimi anni ho giocato al sud, che è sempre bello, però la distanza adesso che inizio a essere un po' più grandicello la inizio a soffrire un po'.
Io ho una curiosità, visto che tu hai giocato con il Matera. Ho avuto modo appunto l'anno scorso di vedere il presidente Columella, che quando ero in tribuna sinceramente io pensavo fosse un tifoso come tanti, cioè nemmeno immaginavo fosse il presidente, poi quando l'ho visto in sala stampa dico ah, questo qua è il presidente, un po' eccentrico mi sembrava, tu magari che lo hai vissuto anche giornalmente con questa tua esperienza me lo puoi descrivere un po' meglio, che personaggio è?
Guarda, ti dirò, quest'anno non si è visto molto, da gennaio in poi praticamente non si è visto più, veniva solo in trasferta e poi lui è uno di quelli che quando viene non è il classico dirigente che va nella poltrona pulita, ma è un ultras, quindi va in curva coi tifosi, anche in casa è uno di quelli che magari è uno di quelli che ti incita di più, ma magari c'è anche quelle giornate che è quello che ti insulta di più, perché lui è uno di quelli che vive il campo, cioè un tifoso, un
passionale.
È un burlone, è un tipo particolare, tutto da scoprire, perché sinceramente quest'anno non l'ho vissuto molto, e diciamo anche per le difficoltà che poi ha avuto la sua azienda e poi abbiamo di conseguenza subito noi, non posso dirti tante altre cose, dai.
Allora, ti leggo un messaggio che ti arriva da parte di Luchino e ti scrive ciao De Falco, se l'anno prossimo ti chiamasse Marconi e allo stesso tempo ti richiamasse il Benevento in B, quale sarebbe la tua scelta praticamente? E poi ti chiede se il Benevento non ti volesse tenere anche in Serie A.
Guarda, io comunque ho un altro anno di contratto a Benevento, il prossimo anno sicuramente partirò lì, poi in base a quello che i programmi che saranno della società, vista la retrocessione in B, e poi con il cambio di allenatore, perché è quasi ufficiale la non permanenza di De Zerbi, bisogna vedere cosa succederà a livello organizzativo e di ambizioni di Rosa. Io è normale che aspiro a fare ancora anni di professionismo a livello più alti possibile, poter giocare ancora a Benevento per me sarebbe qualcosa di importante, perché lì ho lasciato un segno sia a livello personale ma anche di squadra, perché abbiamo scritto veramente la storia e sono orgoglioso di questo. E, però diciamo che vediamo, le porte del mercato sono imprevedibili, sono tante e vediamo cosa può succedere. La chiamata dell'Ancona sicuramente sarà sempre per me una chiamata piacevole, in questo momento secondo me non c'è proprio possibilità di trattativa. Io scherzando col presidente, con Marconi in tribuna, gli ho fatto un paio di battute, ma così perché è comunque un piacere, al di là della categoria, a me pensare di poter giocare per l'Ancona è qualcosa di stimolante a priori, senza pensare alla categoria. È normale che in questo momento, nel momento attuale del calcio e del paese, cioè rinunciare magari a soldi, a possibilità di far carriera comunque a un certo livello, diventa difficile, nonostante dovessi combattere con il cuore, però la porta aperta per l'Ancona c'è sempre, e come ho detto prima, cerchiamo e speriamo, io per quanto mi riguarda spero di trovare e incontrarmi con l'Ancona in una categoria importante sia per la società e per la piazza, perché è quello che merita, e poi per me, che sarebbe comunque una continuità di una carriera importante.
E Andrea, che impressione ti ha fatto il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi? Che sensazioni hai percepito parlando con lui?
No, è sicuramente una brava persona, sicura di sé, ha fatto qualcosa per questa piazza e va riconosciuto. Io penso che lui senta questo attaccamento della piazza nei suoi confronti, del piacere cioè, l'ho visto comunque coinvolto in questo progetto, è una cosa che a me ha fatto molto piacere e spero che comunque lui sia in grado e abbia la voglia di continuare a dare il massimo per la società e per la piazza, perché è quello che è mancato negli anni, tutti gli ultimi anni, perché anche quando c'era stato qualcuno che aveva investito magari non si è riusciti mai a dar continuità a progetti, e io spero che con lui sia una piccola scalata per un ritorno in categorie importanti con una proprietà che creda e voglia il bene della piazza, perché secondo me quello che è mancato nelle vecchie proprietà, non parlando di Marinelli perché comunque lui ha fatto sicuramente il massimo, però dicendo dei fallimenti precedenti, i vari Petocchi e via discorrendo, diciamo che secondo me è mancato l'attaccamento, perché quando c'è attaccamento uno le prova tutte pur di non far del male a qualcosa che vuole bene o a qualcuno a cui vuole bene.
Senti Andrea, invece con Mastro Nunzio hai avuto modo di parlarci, di salutarlo dopo la partita?
Sì, sono andato negli spogliatoi, mi sono presentato col mister perché comunque lo conoscevo solo di nome, ho salutato Sassà che non lo vedevo da un po', sono stato negli spogliatoi 10 minuti con lui, abbiamo parlato e dai, mi ha fatto piacere perché comunque noi abbiamo vissuto anni belli, abbiamo vissuto momenti difficili e quindi mi ha fatto molto piacere di vederlo, l'ho visto bene, l'ho visto come sempre, quindi è stata una bella giornata in totale, tutto per tutto.
Ecco, lui quest'anno si è calato perfettamente in questa categoria sconosciuta, no? Per uno che fino all'altro ieri aveva fatto sempre il professionismo, ma l'ha fatto egregiamente, onorando la maglia e insomma, dimostrando che anche a 38 anni si può fare bene nel calcio. Tra l'altro non ha saltato mai una partita. Soltanto sabato la salterà per una ammonizione rimediata e quindi squalifica dovuta, ma ci sta, quello fa parte del gioco.
Sì, infatti l'ho visto dispiaciuto per quello, perché comunque puntava al record di gol della categoria, mi ha detto, quindi sicuramente gli dispiacerà saltare quella partita, però l'ho visto bene, l'ho visto in forma, forse l'ho visto più in forma adesso che quando stavamo in Biro.
È rinato.
Sì, no, poi lui quello che prova per la piazza, per il popolo biancorosso è qualcosa di importante. La scelta che ha fatto va solo sostenuta e applaudita, perché non era facile comunque calarsi in una categoria sconosciuta per lui dopo anni di professionismo. Secondo me aveva anche possibilità di stare in categorie sicuramente superiori, quindi fare questa scelta è stata fatta solo perché crede in questo progetto, perché vuole bene a questa città e a questi tifosi.
Allora, ho proprio un tifoso, Falco, ti scrive: Andri, anche io come te sono cresciuto calcisticamente con un maestro come Marcello Neri, un grande uomo e allenatore, un saluto da un falconarese come te.
Eh sì, no, Marcello è stato il mio punto di riferimento a livello giovanile, cioè senza di lui sicuramente non so se sarei riuscito a fare la carriera che ho fatto, perché avere una persona come lui sia a livello umano che a livello calcistico fin dalle fondamenta è stato qualcosa di importante e fondamentale, perché lui veramente mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato cose che forse anche allenatori in ambito professionistico non sono riusciti a darmi, quindi lo porterò sempre con me, come penso che come ha lasciato un'impronta importante su di me l'abbia lasciato con tutti gli altri ragazzini che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Certo. Senti Andrea, adesso tutta vacanza, tra virgolette, ti godi un po' di meritato riposo?
Sì, mi godo riposo. Diciamo che è il primo anno che ho tutte queste vacanze e quindi mi trovo un po' spiazzato. Adesso il tempo.
Adesso non sai cosa fare.
Esatto, non so veramente cosa fare. Domani, infatti, vado. Mio fratello allena la Castelferrettese, i bambini della Castelferrettese, vado ad allenarmi con loro. Cerco di anch'io abbassarmi a categorie inferiori per tornare a vivere la passione senza. senza quella pressione che c'è nel professionismo,
senza l'interesse che c'è dietro, esatto, al mondo del calcio.
Vado a vivere il calcio vero, quello solo di passione.
Perfetto. Senti Andrea, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo, aspettando il tuo ritorno in Ancona.
Crepi il lupo, grazie a voi della chiamata.
Ciao Andrea, grazie. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Salutiamo l'ex biancorosso Andrea De Falco, uno dei tanti, alcuni presenti sabato alla festa lanciata appunto dalla società biancorossa in virtù appunto della promozione ottenuta in questo campionato e del grande comunque campionato che ha dimostrato, insomma, di onorare la squadra biancorossa in questa stagione con numeri anche esaltanti, se vogliamo, per ricordare e rendere omaggio ai ragazzi, al mister che sono scesi in campo e che hanno allenato appunto la squadra.
Assolutamente sì, Silvia. E ieri tra l'altro è stato dimostrato che se la città viene stimolata, in qualche maniera l'appassionato dorico allo stadio ci viene.
Sì, tra l'altro è stato anche bello, no, vedere tutti quei bambini, grazie appunto alla partecipazione delle scuole calcio, delle giovanili, anche quelle con le quali l'Anconitana ha siglato da poco degli accordi importanti in relazione in ottica appunto settore giovanile, ovvero il San Biagio Giovano Fagna, il Ponte Rosso.
Esatto.
E quindi
presenti, possiamo dirlo, presenti c'erano nella giornata di sabato le scuole calcio della Nuova Folgore, della Juvenilia, della Dorica Torrette, della Sata Sakur, la Giovane Ancona, il Kral Angelini e appunto la Junior Ancona, insieme appunto anche al Ponte Rosso e la Giovane Fagna.
Ecco,
che
fra
dicevi,
tutti un centinaio e più di ragazzini che hanno sfilato, insomma, che hanno anche reso omaggio all'Ancona di oggi, e perché poi saranno loro i protagonisti del domani, noi ci auguriamo.
Assolutamente sì, erano un bel numero, è stata una bella festa, e poi considera anche che ci sono state altre scuole calcio che magari hanno declinato questo invito, quindi ce ne potevano essere ancora di più, però sicuramente questo è un bel segnale che è stato dato dalla società, in questo caso la risposta lo stesso da parte di queste scuole calcio che possono tenere aperte una collaborazione per il futuro proprio con l'Anconitana.
Sì, si doveva partire da alcuni punti in merito appunto alla rifondazione, ricostruzione, ripresa del vivaio biancorosso e insomma, questi accordi sono fondamentali per poi continuare a crescere nel futuro. E a proposito di futuro, sempre nella giornata di sabato abbiamo detto, sono venute fuori una bella festa, è venuta fuori appunto il discorso della
ma se ci torniamo tra qualche istante, andiamo in pubblicità così.
Sì, lo lancio. È venuto fuori anche il discorso sul dorico, ma noi ne parleremo dopo la pubblicità.
Brava!
Biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead of Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Oggi le comiche. In privato ci stavamo raccontando tante cosine simpatiche che voi non potete sapere perché, vabbè, non è, esulano dalla normale programmazione. Però, insomma, il meteo faceva parte di questo. Ma ci siamo lasciati invece, parlando a noi, con Silvia, che aveva lanciato appunto le novità che erano state esposte dal sindaco Mancinelli a proposito del Dorico, ovvero stiamo parlando della bozza di progetto. Penso che è lì che volevi andare a parare, sì, la bozza di progetto. Certo. Ecco, la bozza di
progetto. Non mi voglio inventare niente.
No, la bozza di progetto di cui abbiamo parlato, cioè che cosa l'amministrazione comunale ha tirato fuori dalla scatola di prestigiazione, ovvero che cosa si è inventato.
Allora, intanto facciamo la premessa, o meglio ricordiamo che c'è stato, no, un lavoro di sintonia e di collaborazione con l'Anconitana e le altre società di basket e di tennis che in questo momento sono, insomma, agglomerate all'interno dello Stadio Dorico per appunto procedere con un progetto futuro in merito al ripristino di questo impianto del viale. Quindi dettate, diciamo, le linee guida e gli spazi da dover riprendere con l'accordo di tutti, si è passato allo step successivo, che era quello di dover andare a presentarlo e a discuterlo in un primo momento con la sovrintendenza, che sappiamo sull'impianto del viale pone dei vincoli, no? Architettonici, proprio per la storicità che quell'impianto ha in sé. Mi sembra appunto che venerdì scorso si è tenuto un vertice tra l'amministrazione e la sovrintendenza dove si è cercato di trovare dei punti d'accordo in merito ad alcuni cambiamenti nello specifico riguardanti lo Stadio Dorico. Si è parlato dell'eliminazione della gradinata, si è parlato del restringimento della pista di atletica, si è parlato del rifacimento della tribuna coperta, che dovrebbe presupporre un 800 posti coperti più 400 scoperti, quindi un migliaio di posti in tutto. Si è parlato del recupero della curva nord, che a quanto ho capito non viene abbattuta, mentre invece verrà abbattuta appunto la gradinata, perché là in quello spazio dovrà nascere un manufatto in vetro, il quale appunto dovrà ospitare tutte le varie attività sportive della sede della società, quindi esatto. Punto di riferimento la casa dell'Ancona in quel senso, in senso di sede, di magari museo biancorosso, di punto merchandising, sì. Con le varie altre attività, come possono essere un ristorante piuttosto che una palestra, piuttosto che attività commerciali di vario genere, qualora appunto venisse ritenuto opportuno realizzarle. Tra l'altro, sempre in quell'area verranno realizzati nel sottoterra dei parcheggi un centinaio, no, di posti. E invece, per quanto riguarda l'utilizzo dell'area da destinare al settore giovanile, comunque al lato tecnico, allo sport in sé, verrà creato un campo principale in erba sintetica più un campo, ve l'ha ampliato il campo già esistente, che era quello che fece Andrea Marinelli, no, Stefano?
Quello sotto la curva.
Quello sotto la curva, coperto appunto dal geodetico. Questo in sostanza il progetto e i vari punti da andare a riprendere. Che idea ti sei fatto, Christian, visto che non riusciamo a chiederlo anche al nostro ospite?
Beh, diciamo l'idea è...
Posso dire che su questo argomento si sono scatenati anche su Facebook.
Immagino.
Poi ti farò delle domande, Stefano.
Immagino che uno dei punti potrebbe essere riguardante proprio i posti. Perché si era partiti, è vero, in un certo modo, ma probabilmente la colpa è stata anche, tra virgolette, nostra, diciamo, intesa come...
Abbiamo puntato
lavori.
Troppo in grande.
Sì, abbiamo puntato fin dall'inizio ai 15.000, quant'era posti.
Convinti del fatto che comunque al Dorico ci si potesse tornare a giocare,
esatto,
oltre che fare la casa,
esatto,
dell'Anconitano.
Poi io, per essere corretto, fu proprio il presidente stesso, in uno dei nostri tanti incontri pre-partita, a dire, guardate ragazzi, che il numero siamo un po' alti, perché sinceramente, se andiamo a guardare i numeri delle categorie sopra professionistiche, beh, la C fa quel migliaio di spettatori ad andar bene, a parte quelle due o tre piazze magari dove c'è un certo tipo di coinvolgimento. La Serie B stessa puoi arrivare a 4-5 mila spettatori, e quelli più grosso modo la media che c'è, quindi pensare a un 15.000 sarebbe esagerato. Magari andare a fare un qualcosa intorno ai 10 o poco sotto, 8.000, 9.000, però poi invece si è arrivati a questo numero di 1.000, perché probabilmente si è capito...
Sì, 800 coperti, 200 scoperti.
Infatti, no, 400 scoperti, 200 parlati, okay. Infatti non ho capito, lì volevo chiedertelo.
No, io...
Cioè, che senso c'è? Siccome
no,
adesso va di moda coprire tutto,
esatto,
lo stadio, che senso c'è lasciare quei 400
per me, infatti,
posti?
Non c'è senso, però bisognerebbe vedere il progetto, probabilmente c'è un discorso... legato al progetto.
Io
ho visto i molti lì che hanno scritto, vabbè, abbiamo chiacchierato un po' sulla nostra pagina a proposito di questa iniziativa. Qualcuno era pro, qualcun altro invece era decisamente contrario, anche proprio a solo pensiero che venga abbattuta la tribuna. Probabilmente ritorniamo al solito discorso che uno ha in mente quello che era, non quello che è, perché chiunque parli che è entrato ultimamente negli spogliatoi al Dorico, anche se non ce l'ha, si drizzano i capelli, perché è in una situazione da paura, lo spogliatoio, e quindi se dentro lo spogliatoio ci sono le infiltrazioni di acqua, ricordiamo che sopra c'è la gradinata, e sopra la gradinata teoricamente c'era la copertura, insomma vuol dire che l'acqua si infiltra. È una struttura che è fatiscente, per quello, per ospitare più di 70 persone, c'era il sindaco che si prendeva la briga all'epoca di firmare.
È così.
Il motivo era quello,
no, certo.
Quindi la struttura è fatiscente.
Infatti la struttura verrà completamente rifatta, cioè da come è stato detto nella giornata
sì,
di
sabato. La
parte
della tribuna coperta, sì, senza dubbio, verrà eliminata e verrà ripristinata, certo, ex novo. Però ecco, la domanda, il perché proprio 800 coperti e 400 scoperti.
Questo noi non lo
sappiamo. Tutti.
Purtroppo noi questo non lo sappiamo, come diceva ben
Stefano,
magari, sarebbe da vedere il progetto.
No, andando avanti, appunto, saranno
fuori,
domande,
certo,
che verranno fatte, che magari
usciranno
sabato,
fuori magari anche un po' più di dettagli, appunto, su
no, l'altra cosa che mi chiedevo, leggevo appunto sulle colonne del Corriere Adriatico che ho sotto mano, anche della pista di atletica che verrà ridotta,
ristretta.
Ecco. E anche lì
sei.
Mi sono preso, vi ricordate, no, 6 mesi fa, quanti cazzettoni mi sono preso, perché io dicevo che la pista secondo me doveva rimanere ristretta, ma doveva rimanere,
certo,
perché se parliamo di uno stadio monumentale, se parliamo di uno stadio che ha un qualcosa di storico, la pista doveva rimanere rimodulata per quello che è. Quella era una pista per correre, E lo sa bene anche il nostro ospite, che è il responsabile della segreteria del presidente della Regione Marche, Ceriscioli, ma per noi è l'ex sindaco di Ancona, Fabio Sturani. Bentornato Sturani sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Dicevo che insomma è una pista di atletica che anche Sturani conosce bene, insomma, quella del Dorico.
Sì, insomma, ci abbiamo corso parecchio, è una pista molto dura e devo dire abbastanza obsoleta, insomma.
Non era molto elastica come quelle che
no,
si usano ad ora.
Era proprio d'asfalto puro,
esatto.
Più o meno, insomma.
Chi ha una certa età ci ha consumato parecchi scarpini su quella pista. Quindi parlavamo prima di collegarci con Silvia Trellini e Cristian Camilletti di quanto è stato esposto dal sindaco Mancinelli sabato nel pre-partita, e quindi sulla ristrutturazione, questa proposta intanto, questo primo progetto, stralcio di progetto, come vogliamo definirlo, della ristrutturazione dell'area del Dorico. E quindi tra le varie cose che sono state proposte, di cui abbiamo capito, la riduzione della pista di atletica, che però rimarrebbe sempre a utilizzo, tra altre cose, dei residenti, che è una cosa fondamentale secondo me.
Ma io non ho visto il progetto, non conosco le trattative, devo dire che una pista o è omologata oppure non c'ha senso. Quindi, e per quello che mi riguarda da ex sportivo, ma ricordo che ogni tanto ritorna a correre Ancona, alla nuova pista di atletica alle Palombare, batte avanti.
È stupenda quella.
Per quello che mi riguarda, direi non c'è senso fare una mezza pista, insomma, non serve a nessuno, insomma, ecco, quindi, però adesso lo dico da sportivo, ecco.
Certo, no, ma mi fate
atleta, insomma, ecco, però non mi fate coinvolgere su altre cose.
Assolutamente che... no. Noi
l'abbiamo visto un altro, nemmeno il progetto.
No, ma infatti quello non l'abbiamo visto nessuno, credo. Però
l'idea del ripristino, del recupero di questo impianto, come lo vede Sturani?
Ma che venga recuperato il Dorico, siamo tutti legati a quell'impianto sportivo, sia per ovviamente per che abbiamo svolto, per le partite viste con l'Ancona, insomma c'è un pezzo di storia, insomma, sportiva su quell'impianto. Va recuperato, va restituito ovviamente per l'attività sportiva, questo non c'è discussione, insomma credo che sia importante. Mi pare di capire che si stia ragionando per fare gli allenamenti ai settori giovanili, quindi credo che sia fondamentale questo.
Ecco, finalmente insomma c'è stata, no? C'è un'intesa tra la società dorica e l'attuale amministrazione comunale. Chiaramente il dubbio è la tempistica, poi anche in virtù delle elezioni, che sono sempre in questo momento un'arma a doppio taglio.
Le elezioni arrivano, insomma, manca 20 giorni, quindi poi dopo la campagna elettorale finisce, poi bisogna governare e risolvere le questioni, insomma, quindi per carità. Sarà un tema che rimarrà, credo, sul dibattito politico e amministrativo della città, insomma, quindi è un pezzo. Cioè, va recuperato una parte importante, io vorrei ricordare che ci sono i campi da tennis, vorrei ricordare che di fianco lì c'era il mitico e famoso campo de basket della Tamura, insomma, che andrebbe recuperato, rivitalizzato, forse rivisto, magari con un impianto coperto per il basket, insomma, no? Siamo legati un po' alla storia della città di Ancona, insomma credo che queste siano, oltre che l'Ancona Calcio, l'Anconitana, come la vogliamo chiamare, la Tamura Basket è un altro pezzo di storia dello sport ancoresano. Diciamo.
Ed è compresa all'interno di questo progetto di rinnovo, tra l'altro?
Immagino, spero di sì, c'era, quindi credo di sì, insomma mi pare del tutto ovvio.
Senta, nel frattempo l'abbiamo rivista allo stadio sabato, ha visto la partita, che clima, che aria ha respirato al Del Conero?
Insomma, ha fatto piacere ritornare, devo dire quest'anno sono stato un po' assente, se devo essere sincero, e ho preferito altre discipline sportive, ecco, quindi tanto per essere chiari.
Ecco, ogni tanto l'abbiamo vista anche a Filottrano, a vedere la Lardini.
La Lardini, la Lube, insomma altre partite, insomma di basket, Montegranaro, quindi per carità l'atletica, insomma, diciamo le discipline sportive non mancano sul nostro territorio, ci mancherebbe altro, Mi ha fatto piacere vedere comunque un buon clima, un bel clima, di ritrovare vecchie glorie, insomma, dell'Ancona, da Remo Gaetti a Renato Bizzarri, soprattutto al mister Simoni, insomma, con il quale si lega anche un rapporto, insomma, di stima a suo tempo quando ha allenato l'Ancona. Mi ha fatto piacere anche vedere comunque il clima di festa, giustamente, e tra l'altro anche l'affiatamento, il coro degli ultras, insomma, no? Credo che sia questo importante, insomma, positivo.
Infatti Sturani, intanto buonasera, dicevamo anche in precedenza, Ancona in questa stagione, chiaramente parliamo di prima categoria, qualche spettatore lo ha lasciato per strada inevitabilmente, visto anche tutte le vicissitudini che ci sono stati negli ultimi anni, se vediamo le varie società che sono passate appunto per questa squadra. Però ieri, cioè nella giornata di sabato, è stato dimostrato che se viene organizzato un evento, e insomma è stato un bel evento quello di sabato, certo, risponde
con le scuole calcio, insomma, certo. questo fa piacere, insomma. Il fatto che ci sia una squadra di calcio lanconitana che lavora e si mette in rete con il territorio, con le altre associazioni sportive e calcistiche, insomma, questo è positivo, forse questo è l'aspetto, se posso permettere, anche quello più qualificante, devo dire, dell'operazione, al di là del fatto che avete il campionato eccetera eccetera, no, però su questo credo che ci sia l'attenzione vera per cercare di ristabilire un rapporto con il territorio, con le nostre associazioni sportive e con i giovani, insomma, credo che sia questo. D'altro non è che abbiamo i milioni di euro per comprare i campioni decotti che vengono da fuori e fa qualche partita qua, insomma, abbiamo bisogno di far crescere i settori giovanili, di promuovere i nostri talenti, e credo che questa sia la scelta sicuramente che su cui il presidente Marconi vorrà portare avanti. Poi su questo troverà ovviamente il mio assento, per quello che conta è da sportivo, ecco, finisce lì.
Certo, il cammino dell'Anconitana non è né semplice né, insomma, in discesa, no? Perché comunque si è ripartiti da zero, e quando si riparte da zero bisogna rimboccarsi le maniche in tutti i sensi.
Non è stata la prima volta. Insomma.
E non è stata la prima volta.
Purtroppo.
Ecco. Dicevo, però, secondo lei è sulla strada giusta il presidente Marconi? Si sta muovendo bene, a piccoli passi, come è giusto che sia?
Io credo che vada dato merito a lui e al suo gruppo, al staff, per quello che è riuscito a ricostruire nella città, e tra l'altro ricostruire anche quel clima di fiducia con i tifosi, con la città, con le altre associazioni sportive, calcistiche e giovanili, insomma, che mi pare che sia l'aspetto principale. Poi il campionato è stato stravinto, insomma, quindi no? Che non c'è. Dal punto di vista tecnico, insomma, non c'era bisogno, forse, no? Era, non dico scontato, ma insomma si poteva prevedere questo. L'altro invece mi pare che sia un aspetto significativo che fa ben sperare soprattutto sul proseguo di questa impresa.
Adesso Sturani, per riavvicinare ancora di più la città ai tifosi, c'è questo tentativo almeno di evitare il campionato di promozione e chiedere l'iscrizione al campionato di eccellenza. Dopo aver pagato pegno in prima categoria, se aver dimostrato che la società c'è, e i tifosi per quello che può essere ci sono anche loro. Abbiamo sentito il sindaco che ha detto di aver contattato telefonicamente il presidente Malagò per il CONI, il commissario Fabricini per la FIGC. Impegno a questo punto dei politici della città, ci può essere un impegno anche un po' più alto?
Non so di chi è più alto, di chi si...
Dal sindaco andiamo un po' più su, quindi...
No. Guarda, io qui ho una mia opinione tutto personale, quindi da ex dirigente del CONI, ci sono le regole, vanno rispettate, per quello che mi riguarda. Poi deciderà in questo caso il commissario straordinario della FIGC, che è Roberto Fabricini, quindi vedrà. So che è stata fatta una deroga una volta per la Fiorentina.
Sì, un precedente c'è sicuramente.
Un precedente, ma credo che sia rimasto l'unico. però insomma non chiedete a me, cioè tra l'altro anche qui non è che ci si può spartire, dividere fra i tifosi di chi vuole, no, allora io dico di più, perché insomma solo un salto, ne facciamo tre, insomma, no, se fosse per questo, però ci sono le regole che vanno rispettate, io credo che questo sia un po' il messaggio, poi dopo decida chi dovrà decidere, chi deve decidere, avrà modo di confrontarsi con la società, con l'amministrazione comunale, deciderà. Io in questo caso mi tiro fuori rispetto a scelte che non, sono, che non mi competono, insomma, che non mi riguardano. So quali sono le regole, però.
Certo, le regole sono quelle e nessuno le discute, infatti. È vero anche però che è l'unico capoluogo di regione che è stato in ogni caso fatto ripartire così in basso. C'è un precedente
però,
anche lì.
Scusate, non vorrei, per il ruolo che ho fatto, che ho svolto, insomma, non vorrei mischiarmi in questa situazione. Insomma, non credo che mi competa oggi, insomma, potrei dare un giudizio del tutto spassionato e personale, ma non credo che cambi molto nel server, poi per carità, insomma, quindi io vorrei rivedere, no? Credo che...
Ma a Sturani tifoso, cosa preferirebbe? No, non chiedo il salto, non chiedo il salto, quello è l'argomento chiuso. Sturani, a Sturani tifoso, piacerebbe... perché qui abbiamo due scuole di pensiero tra i nostri tifosi e sono quelli che erano ai bei tempi insieme a Sturani a tifare l'Ancona, però due scuole di pensiero, una dice siamo ripartiti dal basso, continuiamo con le nostre gambe dal basso passaggio per passaggio, quindi no a fusioni, no a cambio di denominazione, no a ripescare, piano piano ripartiamo dal basso. E l'altra scuola di pensiero dice se è possibile agganciamoci a qualsiasi strada per tornare il prima possibile vicino al calcio che conta. Da tifoso, quale delle due sposerebbe?
Non conta, tifoso non conta, non credo. C'è il presidente dell'Ancona Calcio, dell'Anconitana, che si dovrà confrontare con i responsabili della FIGC, settore dilettanti, perché tanto credo che quello sia il settore, insomma, adesso al di là della battuta che facevo prima, insomma, al quale fare riferimento, e non compete, cioè io penso che questo non debba essere un elemento da tifo né da stadio, insomma sono cose serie che vanno affrontate nelle sedi opportune e con le persone giuste, quindi io mi tiro fuori da questa cosa, so che ci sono le regole, le conosco molto bene e quindi chiamo questo, ma non decido io, non conto niente, quindi rimando al presidente, al sindaco per quello che possono fare, e di confrontarsi direttamente con i referenti della FIGC, tra l'altro che mi pare commissariata in questo periodo, e quindi con Roberto Fabricini, insomma, che è un carissimo amico, ma un grande dirigente sportivo, saprà fare il meglio possibile nell'interesse dello sport.
Quindi palla rimandata a quello che è la normativa, su questo non
a quelle che sono le regole, certo, cioè, le normative. Il presidente dell'Anconitana, certo. E il commissario straordinario della PDC, perché credo che non sia nemmeno una competenza del presidente regionale.
No, non è.
Credo,
sicuro.
Non ho studiato la pratica, ma insomma conosco
sicuro.
Bene quali sono le regole, le norme, come funziona, ma io direi questo. Prima verificare bene, poi dopo insomma ragionare, insomma, ecco questo. Però io da questo punto di vista vorrei starne fuori, perché non ritengo giusto. Cioè, non è nemmeno giusto nemmeno fare il tifo né per l'una né per l'altra cosa, insomma, io sono perché questa esperienza anconitana vada avanti, prosegua, credo che ci siano tutti i presupposti, c'è un ottimo presidente della società, e c'è una buona organizzazione che sarà comunque, saprà portare avanti, diciamo, quelli che sono da voi. C'è un ragionamento attorno al sviluppo del settore giovanile, della riqualificazione del storico, insomma. Ci sono progetti che credo che contino molto di più rispetto anche al tipo di campionato che che si andrà a fare, che la FIGC sarà opportuno far fare alla comitata.
E forse
contano molto di più di questo. Secondo me quelli sono i biglietti da vinta, certo, veri, non per i passati che abbiamo avuto, gloriosi, ma anche falsi, perché no? qualche fallimento, mi pare che siamo arrivati a 3 o 4 fallimenti in quello del giro di 15 anni.
Sì, che siamo forse anche lì una delle pochissime, sono l'unica società che virgolettiamo i fallimenti, che poi fallimenti non sono, perché ancora Petocchi non è fallito, questa recentissima ancora niente, quindi ripartiamo ogni volta dal basso, ma i veri fallimenti sono stati due.
Diciamo che le precedenti gestioni non sono state, diciamo, delle migliori.
No, assolutamente poi, no. Io la domanda che volevo fare è, visto da conoscitore, si è parlato anche del discorso, appunto, del finanziamento da parte del CONI per la ristrutturazione dei campi di calcio. Potrebbe essere quella una strada anche per la riqualificazione, appunto, del Dorico, e anche per la riqualificazione di quei campi periferici che al momento, tipo il Sorrentino e Collemarino, così sono un po' fermi.
Ma su questo io vorrei dire, diciamo, siccome conosco la materia. Allora, il CONI non finanzia, la federazione, il gioco calcio, finanzia.
Sì,
okay. Questo è il primo punto. C'è stato un bando nazionale che si chiama Sport e Periferie, che è chiuso però pare al 15 novembre del 2017, in cui molti comuni, ma anche società sportive, hanno fatto richiesta di finanziamento, quindi quello era un veicolo che si poteva ovviamente prendere. C'è stato un bando della Regione Marche sulla riqualificazione di alcuni impianti nella nostra regione. Il comune è risultato vincitore per un impianto che mi pare che sia quello del baseball, se ricordo bene, sulla domanda che ovviamente ha fatto, e così come credo che ci sia il pala indoor per la FIDAL e credo il rugby Ancona per il pala Mandela, insomma, il campo
di rugby,
di rugby ovviamente. Quindi questi erano e sono, diciamo, le opportunità che erano fatte. Dopodiché si può ragionare, la regione sta facendo una nuova convenzione con il credito sportivo, che è l'unica banca pubblica rimasta in Italia che finanzia gli impianti sportivi, in questo caso tramite la federazione, tramite il CONI, tramite la regione si potrebbe vedere di avere agevolazioni incentivati, magari anche a tasso zero, in alcuni casi, quindi, come dire, un mutuo solo da restituire dalla quota capitale senza nessuna quota interessi. Quindi questo si può fare, si può vedere con la Federazione di Gioco Calcio, e questo in alcuni casi l'hanno già fatto, anche finanziamenti in parte a fondo perduto che la Federazione può mettere a disposizione. Però questa è una trattativa che va fatta tra il Comune di Ancona e l'Anconitana e la stessa federazione.
Quindi potrebbe essere un
consiglierei queste strade.
Esatto, ecco. Potrebbe essere anche, perché tanto da conoscitori anche dell'Ancona, della strada dell'Ancona, il problema atavico che ha avuto sempre chi ha gestito la squadra di calcio ad Ancona sono stati sempre i campi di allenamento. Il problema è stato sempre quello.
Capito, ma tutti coloro che sono passati in Ancona, che facevano i presidenti oppure si proponevano come presidenti, hanno sempre annunciato settori giovanili, centri federali e quant'altro,
e poi
non ho visto mai niente, insomma, no? Della serie a discorrere ne fatica.
L'unico che ci era avvicinato un po' su questa linea era Pieroni, con il discorso della cittadella sportiva lì a Marina
di Montemarciano, che però poi dopo è fallita miseramente.
E quella è fallita proprio, quello fallimento proprio.
Appunto, voi, quindi adesso,
però l'unico che ci aveva pensato, insomma,
Ma lo stesso Marinelli aveva fatto ovviamente su a Monte San Vito, sulla struttura, insomma, no? Quindi anche lì c'era un minimo di rapporto, ma legata all'attività, diciamo, propria dell'imprenditore, non legata all'associazione sportiva. quello che è mancato è questo. Cioè, io quello che chiederei oggi al presidente pro tempore dell'Ancoritana o dell'Ancora Calcio è quello che fanno gli investimenti sulla società, sulle strutture nel territorio. Cioè, non bisogna comprare solo i giocatori, bisogna pensare anche a creare quelle strutture che servono indispensabili per far crescere il calcio nel nostro territorio. E gli impianti sono la prima operazione. In giro per il mondo le squadre, quelle di Serie A a livello internazionale, dal Barça al Real Madrid, al Bayern, la prima cosa che hanno fatto è lo stadio di proprietà, i centri propri, quindi tanto bene. Poi dopo comprano i giocatori, ma quello è il presupposto. In Italia l'ha fatto la Juve, insomma, tanto per capirci. Credo che questo debba essere la strada. Poi ovviamente siamo a un livello più basso, insomma, per carità, perché possiamo competere ovviamente a quella situazione, però credo che investire su centri per il settore giovanile sia fondamentale.
E lo credo anch'io. L'ultima domanda, poi la lascio, visto che abbiamo così en passant, siamo passati dalla Juve, non parlo dello scudetto, ma invece dal discorso di questa rimodulazione con la possibilità delle squadre di Serie A di creare la squadra società satellite. Come la vede questa apertura che già funziona, insomma, da altre parti?
Questa è un'altra scelta che è in capo alla federazione, è abbastanza tribolata le questioni, quindi non vorrei mettere sul mio parere che non conta niente. Ho molta fiducia in Malagò e Fabricini, quindi è su quello che faranno sicuramente il meglio anche per il gioco calcio. Dobbiamo cambiare qualcosa perché mi pare che francamente la finisce negli ultimi periodi, non solo per la mancata qualificazione mondiale, ma per tutto il resto, insomma, non ha dato un grande esempio, e quindi io credo che sia Malagò sia Fabricini possono essere un elemento importante di rilancio del calcio nel nostro territorio nazionale.
Allora non chiedo neanche come vede Mancini come CT dalla nazionale, apposta, alzo le mani.
È stato nominato, fa piacere che sia marchigiano,
però
adesso, no, al di là di questo, della stima per Mancini, insomma, per Roberto, credo che sia importante, è una buona occasione di ripartenza, mettiamola così, insomma, e questo è una delle cose che è stata fatta, e quindi adesso lo vedremo presto l'opera, insomma, no? È iniziato, mi pare, in queste ore, e quindi credo che farà sicuramente un buon lavoro come l'ha fatto in maniera professionale nelle precedenti esperienze.
E magari potremo rivedere un amichevole della nazionale al Del Conero.
Perché no?
Come ai bei tempi.
Assolutamente.
Grazie, allora.
Buona serata, arrivederci.
Grazie.
Buonasera.
Anche a voi per l'impegno che avete messo in questi anni, credo che sia importante, soprattutto anche da parte dei mezzi di informazione, no? Soprattutto di un investimento a favore del calcio e della città biancorossa.
Per non far morire l'amore per i biancorossi. Grazie.
Okay. Grazie.
Lasciamo il responsabile della segreteria del presidente Ceriscioli, Fabio Sturani, nonché ex sindaco della città. Non siamo riusciti a farlo sbottonare.
Non si è sbilanciato.
Politico è importante, no?
Ovviamente. Soprattutto in questo periodo meglio non sbilanciarsi troppo, però insomma qualche nota fondamentale ce l'ha data Cristian, perché certo. Comunque quando dice che i progetti contano di più, no? di ogni altro. Altra cosa del passaggio di categoria, noi è vero, ogni domenica andiamo alla partita e il peso comunque di una certa categoria lo viviamo sulla pelle, per cui ovvio che preferiamo la Serie B piuttosto che l'eccellenza o la promozione che sia, però è vero anche, e il passato ce lo insegna, che in casa nostra, laddove sono mancate gli investimenti su infrastrutture, investimenti sul progetto giovanile, ma non di medio termine, di lungo termine, e quindi parliamo di un progetto almeno decennale, ecco che ci è mancata la terra sotto i piedi.
Assolutamente.
Ultimo break pubblicitario, poi andremo avanti con i vostri commenti che sono giunti in redazione.
E poi c'è una notizia.
Notizia bomba da oggi.
Che mi sta martellando con questa notizia bomba.
Da oggi che ce l'ha con questa notizia. State con noi.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo all'interno di Punto Biancorosso. Avete sentito il secondo nostro ospite, ultimo per quello che riguarda la giornata. Con noi è stato l'ex sindaco del comune di Ancona, attualmente responsabile della segreteria del presidente Regione Marche, Fabio Sturani. E in precedenza invece avevamo avuto il piacere dell'ex biancorosso Andrea De Falco. Siamo sempre sul pezzo, siamo sempre con voi. Però stavamo parlando ancora di quanto è uscito fuori dalla conferenza stampa di sabato. Max, che non è convinto per niente, dice la solita berlina anconetana sugli stadi. Vabbè. Dorico dall'altra parte dice bellissima giornata sabato, un grazie come tifoso a tutti i settori giovanili che hanno partecipato alla festa. La giovane Ancona? Si chiede Dorico, ma sul comunicato ufficiale dell'Anconitana sembra che abbia partecipato, però non si capisce molto, ma viene ringraziata anche la... Eccolo qua, grande giornata di festa, quella di sabato a Del Conolo per festeggiare la vittoria del campionato di Biancorossi, ma lo spettacolo più bello è stato vedere così tanti bambini in campo prima della gara. Oltre ai ragazzini del settore giovanile biancorosso, del Ponte Rosso e della giovane Ofagna San Biagio, un grazie particolare, si legge nel comunicato dell'Anconitana, anche a tutte le altre scuole calcio cittadine che hanno aderito a questa splendida iniziativa. Dorica Torrette, Juvenilia, Nuova Folgore, Assata Sciacur, Giovane Anconia, Junior Ancona e Kral Angelini. Grazie a tutti. Quindi,
esatto. Era presente, l'avevo comunicato anche prima leggendo dalla lista ufficiale che Paolino Giampaoli ci aveva mandato nel post partita. Sì.
Claudio invece ci scrive, onestamente ridurre la pista a 4 corsie mi sembra il classico contentino all'italiana, non ha senso, apprezzo molto di più il percorso vita ipotizzato in curva nord, per carità, fa parte però di quello che era il Dorico, no? È una pista però non da competizione, era una pista per a uso della collettività.
No, l'unico mio interrogativo su questo punto, cioè sulla pista d'atletica, è che viene inserita all'interno, appunto, viene messa tra i vincoli architettonici, cioè, ma
sì, dei vincoli, appunto, cioè no. Il discorso è, c'è il frontale, come si chiama? No, aiutami, sì, non è il frontale, come si chiama? Il termine esatto,
la facciata
dell'accesso al Dorico, sì,
e quello mi sta bene.
Aspetta, e
poi nella struttura, cioè nell'area del Dorico, che cosa hanno detto? Che rappresenta la storia del Dorico? La curva, e questo ci fa piacere, e la pista d'atletica. E tutto il resto è stato rielaborato nel corso degli anni. Le due cose che visivamente rappresentano lo stadio è quella, e poi in mezzo ovviamente il campo da calcio.
Ok,
poi dopo, mi sta bene, per farci quello che dobbiamo
mi
fare,
mi sta bene il discorso architettonico sulla facciata, sulle altre due resto perplessa, però magari ecco, non sono competente in materia.
Vabbè, questo è quanto ha detto.
Storica.
Alcuni bambini da giovane ancora c'erano anche perché avevano la divisa con il San Giorgio a cavallo, ci fa sapere questo nostro amico, ma infatti l'abbiamo detto perché abbiamo letto il comunicato stampa della società, proprio per essere imparziali al 100% e non fobillatori di notizie false. Ve l'abbiamo letto tranquillamente, quindi questo abbiamo detto. Sul Dorico le notizie che abbiamo al momento ve le abbiamo girate. Facciamo contento Cristian, che sennò
adesso vi faccio una domanda.
È da stamattina
come a scuola, vediamo Stefano e Silvia, chi è il giocatore della Anconitana più in forma delle ultime settimane?
Quello che non ha lavorato, Lori. Più in forma di Lori, cioè, non ha fatto niente, dai.
Io lo so.
Silvia, io l'ho già detto, comunicato, Stefano, però Stefano non lo sa. Stefano non lo sa.
No, io
chi è il giocatore che nelle ultime settimane è finito di più sul taccuino, diciamo, degli ultimi match?
Che è tornato a segnare tanti
gol. Veramente protagonista.
Due doppiette negli ultimi 10 giorni.
19 gol in campionato.
Senti, cioè, che pettegola proprio.
Dai, Stefano, ormai...
Beh, è un quiz per loro. Non ascolto, vediamo, no? Primo che indovina avrà immediatamente la risposta, perché se non gli facciamo dire...
Il primo che indovina avrà una cena insieme a Silvia Trillini.
Esatto.
Ecco.
Non gli conviene.
Non gli conviene.
Questo periodo.
Meglio con te che con me, eh?
No. Meglio con te.
Non gli conviene dal punto di vista economico, perché
il post che manda Christian sono solo due cene, pranzi. Oggi sono a cena qua, domani oggi pranzo. Oggi ho mangiato questo. O parla di calcio oppure
parlo di cucina.
Esatto, nei posti lo trovi a Genga, poi lo trovi in provincia di Macerata.
Fortuna giro sempre.
Ecco, girando
tra qualche mese cucina internazionale.
Pesa l'Urbino, perché dopo trova il tartufo.
Adesso ti do una pacca sulla spalla, la cannavacciuola.
No,
che deve andare a cena, cioè, tiene famiglia, dai, forza,
va bene,
dai, spara
allora,
sta bomba, dai.
Bomba, una bombetta, e mi fa piacere darla, perché tra l'altro mi ha reso il portavoce oggi, visto che me l'ha data in anteprima, e praticamente l'attaccante cubano Joel Apezzeguiglia nella giornata di ieri è stato inserito nella lista dei giocatori che saranno convocati per delle amichevoli nel mese di luglio dalla nazionale cubana. Diciamo che lui risulta essere nella lista dei giocatori che giocano all'estero.
È all'estero.
No, perché si differenzia tra quelli che giocano a Cuba e quelli che giocano fuori. Perché poi, attenzione, perché sappiamo come funziona Cuba dal punto di vista politico. Ci sono giocatori che sono usciti dal paese anche irregolarmente, e quindi non sono ben visti poi, tra l'altro, dalla federazione cubana. Mentre Joel Apezzeguiglia, che è arrivato in Europa con tutte le regolarità del caso, appunto è stato inserito anche in questa lista di giocatori che faranno parte della nazionale cubana per le amichevoli di luglio. Quindi la soddisfazione del giocatore ve la potete immaginare, visto che ha 34 anni, credo, se non erro. E quindi arrivare a questa età ad essere convocato alla nazionale del tuo paese è sempre comunque un bel risultato.
Per giocare in Europa?
Per giocare...
Le amichevoli dove
le giocare? Adesso non lo so, sono amichevoli comunque che credo giocare... No, gioca in internazionali, sì, esatto, perché bravo. Adesso mi ricordo bene anche il messaggio che lo stesso Joel Apezzeguiglia mi ha rigirato. sono delle amichevoli internazionali e quindi lui dovrebbe farne parte nel mese di luglio. E, tra l'altro, dico tutto, mi ha girato anche il video della TV cubana, dove appunto c'era questo servizio che anche Silvia ha avuto modo di vedere, visto che ho girato anche a lei, e l'Ancona veniva quindi messa come nome all'interno di questa lista, però c'era un errore: Ancona che gioca in Serie D.
Quindi, vabbè,
però dai, vabbè, noi non possiamo chiedere adesso la perfezione.
Ci arriveremo, no?
Però ci speriamo ci ritorniamo molto presto.
Non
però,
so se esista la prima categoria a Cuba, non credo.
Non lo so, no, sinceramente vabbè. Non lo so, ci saranno sicuramente dei campionati,
anche perché non ci farebbe insomma bella figura se uno viene chiamato sulla nazionale, dice dove giochi meglio la D, dai, va bene così, dai, abbiamo
meglio la D, dai, diciamo che la notizia è appunto questa convocazione da parte di Joe La Pezzeghiglia con la nazionale cubana per le amichevoli internazionali.
È un'altra attacca per il nostro Cristian Camilletti, che dopo è procuratore di un altro giocatore.
Ecco, e sapevo che sarebbe arrivato lì.
Dopo essere stato procuratore a lungo termine
non sono stati belli i precedenti, perché stato indicato procuratore di Momente ha fatto la fine che ha fatto. Sono stato indicato procuratore di Ricci e Ricci ha fatto la fine che ha fatto. E poi ce n'era un altro che adesso mi sfugge e me ne ricorderò poi più avanti, riguarda il giocatore di questa stagione, però fortunatamente quello sta andando bene.
Con Cardoso, bravissimo.
Bene o male ha fatto la sua parte e adesso mi danno anche a Pezzeghiglia. Sto andando sul mercato internazionale, vedi Silvia come mi sto spostando.
Intanto Gabriele ci aveva scritto: bella giornata di calcio con un ottimo presente ed uno speranzoso futuro, un altro poker ed un CR Rossi in più, grazie a ciascun componente dello staff di questa nuova società. Gabriele e Giampaolo, giusto perché allora lui pensa che qui il clima è alticcio,
sì.
Il nostro Giampaolo ci manda questo suo pensiero. Non è che il clima è alticcio, è così sempre, Giampaolo, solo che ci diamo contegno normalmente, poi dopo a un certo orario andiamo fuori riga. Giampaolo dice: cosa ci fa Babbo Natale in un campo da calcio? Questa è una vecchia nazionale a suo tempo, dice: cosa ci fa Donadoni. Era, siccome questi giorni si parla di schillaci, si chiama, sono tornati tanti nomi del...
Silvia ci ha messo un attimo per capirla,
Va bene, è un problema di età. È un problema.
Tra l'altro ringrazio Giampaolo che ieri mi aveva anche invitato ad andare nella sua pasticceria, gelateria, per provare i suoi cannoli siciliani. Esatto. Prima o poi, Giampaolo, ci capiteremo da quelle parti.
Esatto, io ci sono andato venerdì, quindi, però ero sicuro che Giampaolo non era all'ascolto, quindi quando l'ho detto, tanto Giampaolo non è all'ascolto, posso dire che ero a San Severino, in via, dov'è, insomma, l'ho detto venerdì dove ero, adesso non me la ricordo più, però insomma all'ingresso del centro, della piazza del centro, sono arrivato fino a là. Però non ho fatto in tempo, Giampaolo, ero proprio di corsa, bestiale. Se no sarei venuto, però giustamente ce lo faremo con calma, dai.
Assolutamente.
Deve essere con calma, adesso, certo. Adesso fra un po' finisce tutto, quindi ci avremo un po' più di tempo.
Ecco, se ci andate portatene anche a...
La carta?
No.
La carta, ci portiamo la carta.
Le briciole, te le
la carta
tutte,
e le foto. Quelle foto te le mandiamo via WhatsApp.
Portatene uno o due.
No, ma non ci penso proprio, finiscono prima. Va tranquilla, visto la stazza nostra, finisce prima. Oppure, visto che questo è il clima politico, si parla di forni, o sforni prima. Vieni tu.
Allora bisogna che la voglia di cannoli siciliani bisogna...
Ma ha tolto 10 punti intanto Giampaolo.
Penalità per Stefano Fera.
Cartellino rosso.
E va bene, dai. Siamo arrivati in fondo. Sono le 20:33 minuti. Io direi che
c'è,
possiamo congedarci dai nostri radioascoltatori. Noi andiamo a cena, invece Stefano rimarrà qui intorno verso le 11, mezzanotte,
sì,
ancora.
Devo fare tutto quello che non abbiamo fatto in precedenza.
Ricordiamo però che questa settimana avremo degli ospiti
intanto
particolari,
sì,
no? Perché ci addentreremo in un clima politico.
E obbligatoriamente dobbiamo addentrarci, e quindi anche per capire le altre forze politiche cosa pensano di quanto presentato nella conferenza stampa di sabato. Quindi domani sarà il turno dei 5 Stelle, che avremo il piacere di avere con noi, con la candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle, Daniela Diomedi. Poi invece mercoledì sarà il turno del candidato a sindaco per l'altra idea di città, stiamo parlando di Francesco Rubini. Quindi così completiamo un pochettino il panorama, vedremo poi di trovare anche modo di riospitare, abbiamo sentito Ciccioli per la lista Tombolini sindaco, ma vedremo di ospitare proprio il candidato a sindaco Stefano Tombolini. Detto questo, adesso andiamo in sigla. Sì, hai altre bombette?
No, no,
hai qualche altro calciatore?
La procura? Mi sono fermato qua adesso.
Va bene, allora ci fermiamo.
Cuba, Brasile, adesso dovrò vedere un attimo. Ha fame Silvia,
c'ha ragione.
Comunque, adesso dovrò prendere la procura del piccolo Gabriele,
ecco.
Vedi, sì.
Di Gigi.
Non sta tanto,
parliamone.
Parliamone. Prima gli impariamo a lasciare in pace l'estintore, poi dopo ne riparliamo.
Beh, ha toccato un po' di roba là,
ecco. Ciao Silvia, grazie per essere stata
tutti,
con
ciao.
Noi.
Un saluto a tutti, a domani.
Ciao Cristian, Stefano Peran, grazie per essere stati con noi e per la vostra soprattutto pazienza.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.